Siamo al Salmo 135, che è un salmo che veniva usato nella festa di Pasqua, veniva chiamato il grande Hallel, non era solo un salmo, c'erano parecchi, questo era il primo di questo grande Hallel. Ricordate che la parola Alleluia non è italiana ma è ebraico, quindi quando sento qualcuno che dice ma io, il mio gruppo, quando vado, il mio gruppo di rinnovamento si parla in lingua, dice ma anche la mia nonna parlava in lingua, amen, ebraico, alleluia, ebraico, ave maria grazia plena, greco, latino. Chiedi eleison, greco, vuol dire. Ecco, noi sappiamo, parliamo che noi lingue, no? Alleluia vuol dire lodate Yahweh. Alleluia, Yah è abbreviativo di Yahweh. E io lo intitolerei così, inno alla grandezza di Dio che crea e redime. Quindi è una specie di, potremmo dire, una specie di credo, no? Nostro Dio, ricordate anche noi il nostro credo, no? Credo in Dio che ha creato, ha fatto, non ricordate bene, che ha creato ma che crea. Non diciamo noi nel credo, non diciamo io credo in Dio che è stato creatore del cielo e della terra. Diciamo Dio creatore, che continua a creare, quindi è ancora creatore. Non è stato creatore adesso in pensione, ha preso un po' di ferie, non crea più niente. No, no, lui continua ad essere creatore. Come Maria che continua ad essere mediatrice, non è stata la mediatrice, continua ad essere madre, non è stata la madre. Mi ricordo Padre Slavko diceva Maria è assunta al cielo ma non è pensionata, ecco, quindi non è andata in pensione, continua a intercedere per noi. Quindi ecco qui questo inno che celebra la grandezza di questo Dio che crea, che continua a creare e che redime, cioè ci ricompra ogni volta, perché noi ci svendiamo, no? Noi ogni volta ci svendiamo a chi? Al nemico, al male, a ciò che è comodo, a ciò che ci fa piacere, a ciò che c'è spesso, sembra più opportuno ma non è sempre più vero. Ricordate, lo diceva già Bonhoeffer, bisogna scegliere tra ciò che è vero e ciò che è opportuno. Gesù ci insegna a scegliere ciò che è vero, non ciò che è opportuno. Certo, sarebbe stato più opportuno che andasse d'accordo con i sommi sacerdoti, che cedesse un po' qualche piccolo compromesso, così non finiva in maniera così sanguinosa. No, Gesù non sceglie ciò che è opportuno, sceglie ciò che è vero. Un amore incondizionato, totale, pieno, che non scende a nessun compromesso, perché o si ama o non si ama. L'amore non si può dire amo un po', non è come il prosciutto che si compra a Etti, o c'è o non c'è. È vita. Una donna che aspetta un bambino da un giorno o due non può dire sono un po' incinta, o lo sei o non lo sei, lì c'è tutto, eh? Capite? È questa pienezza. Bene, questo Dio che continua a redimere, cioè ci continua a chiamare e continua soprattutto a ricomprarci, perché noi continuiamo a svenderci. Allora comincia proprio così, lodate Yahweh, quindi è proprio un bel... E poi comincia di nuovo, lodate il nome di Yahweh, quindi, alleluia, alleluia Tsem Yahweh, alleluia Abdei Yahweh, che è questo letto di ebraico. Quindi lodate il nome di Yahweh, lodate, servi Yahweh, voi che state ritti, cioè siete in piedi nella casa di Yahweh. Quindi potremmo dire che i primi quattro versetti, ne ho letti prima tre finora, due ne ho letti, i primi quattro versetti potremmo dire è una specie di invitatorio. Se qualcuno prega il breviario, prega la liturgia delle ore, al mattino, quando se uno al mattino vuol pregare l'ufficio delle letture, c'è quello che viene chiamato invitatorio, e quindi è un invito a entrare in preghiera, è un salmo che aiuta a entrare, quindi comincia a dire chi sono questi che devono lodare Yahweh, lo dice subito, voi che state ritti nella casa di Yahweh, chi sono? Sono coloro che si trovano nel Tempio, è gente che è già lì, sacerdoti, i leviti, che sono coloro che sono continuamente nella tenda, nella casa di Yahweh. E poi sottolinea, no? Voi che state ritti in piedi, quindi la preghiera loro non si faceva in ginocchio, si faceva in piedi, no? Ricordate i due che salgono al tempio, fariseo che sta ritto, Signore ti ringrazio perché non sono come gli altri, ingiusti, adulteri e neanche come questo qui. L'altro invece era prostrato, si sentiva a pezzi, quindi aveva un atteggiamento diverso, sì, propizio a me, peccatore. Ecco, però l'essere dritti vuol dire essere pronti al comando di Dio, no? Non siete mai domandati perché il Vangelo si legge in piedi. Perché siamo pronti, il Signore ci dice la sua parola e noi siamo pronti a correre fuori ad annunciarla. Quindi deve essere in piedi. Se sei seduto, appollaiato, no, devi essere in piedi. Ecco. Quindi questo metterci in piedi al Vangelo vuol dire proprio questo, essere pronti ad andare a portare agli altri la luce che hai ricevuto. E quindi voi che state ritti, e siete ritti nella casa di Yahweh, poi li prende negli atri della casa del nostro Dio. Gli atri sono cortili, cortili del Tempio. In greco veniva chiamato l'aule, non ovviamente in mente l'aula. Ricordate che l'aula è un greco, che vuol dire cortile. Una volta la scuola si faceva in cortile, stavano mica chiusi dentro, in Grecia, eccetera, lì fa caldo, potrebbe mangiare, chiaro, stare dentro in una casa magari col soffitto basso, eccetera, per dietro un po' di alunni lì, si siede a scoppiare, allora nel cortile, oppure qualche, pensate le lezioni di Platone, i paripatetici, così, il paripateo era una specie di corridoio con le colonne, quindi insegnava la filosofia camminando, il peripatos, no? Questo peripatetici, tanto la lingua va dove vuole. Ecco, allora voi che state, siete lì, siete ritti in questa casa, perché bisogna lodare Dio? Ecco, qui ben spiegato in questo invitatorio, lodate Yahweh perché è buono Yahweh. Chi tov Yahweh è buono, fate bene, tov, già ve l'ho detto già stamattina nell'omilia, che le vostre opere buone o belle soprattutto, pragmata kala, le belle opere, e anche qui, perché Dio è bello lodare Dio, no? A me non piace molto con la traduzione, no? Gustate, vedete quanto è buono il Signore, ovviamente gustate, vedete quanto è buono la Nutella, non so, quanto è buono il panettone, ma piuttosto è bello, quanto è bello il Signore, quanto è gioioso stare con Lui, no? Se no, stare quella barzelletta, no? C'era un libricino che si trovate simpatico di vignette, e gli è intitolato Diavoli e Frati, e c'era un frate che stava mangiando, che si vede la vignetta, e se vi dico prima la vignetta poi vi dico cosa ci ha rappresentato, e lui dice: a Natale tutti sono più buoni, ma il cappone non lo batte nessuno, perché lui aveva il cappone. Ecco, allora il nostro discorso è, quando diciamo buono ci viene in mente tante cose, no? Compreso il buonismo, invece è la bellezza, il buonismo non è bellezza. Ricordate che Gian Martini distingueva la bontà evangelica dal buonismo. Che differenza fa? La bontà evangelica è bella, è bellezza. Cioè, il buonismo è non sopportare che l'altro soffra per crescere. No, no, sta lì, te lo faccio io, perché se no tu fai fatica. Ma no, fagli fare fatica, perché se non fa fatica non crescerà mai, se ti sostituisce a lui. Quindi è il buonismo questo, no? Mi viene in mente quando arrivava qualche bambino, mi diceva: mi allacci la scarpa in oratorio. Allora dice: dai, vieni qui. Allora dice: sta attento cosa faccio. Allacciavo la scarpa, guarda bene, e poi grazie, io gli stringavo di nuovo. No, adesso prova a farlo tu. No, non sono capace. Hai visto? Lo faccio di nuovo. Ciao, guarda bene. E poi, zac, adesso, certo, prendevo 10 minuti ma lo rendevo indipendente. Io posso legargli sempre la scarpa tutta la vita e lui sarà dipendente da me. Deve imparare. Ecco, allora, la bontà evangelica è non sopportare che l'altro soffra per crescere. Scusate, il buonismo, La bontà evangelica invece è essere disposti ad accettare che l'altro soffra purché cresca. Capite che è diverso, no? Il buonismo crea i delinquenti, perché la mia mamma mi ha sempre dato tutto. La bontà evangelica crea i santi. Capite? Sono due cose diverse. E allora bisogna essere buoni, ma non buonisti. Il buonismo rischia di creare appunto queste dipendenze. Allora Dio è buono, cioè è bello, cioè la bontà evangelica è bellezza, è la bellezza della persona che diventa libera, che diventa sciolta, che non è dipendente poi dall'altro per essere felice, come che se devo essere felice ho bisogno dell'altro, no? Guarda che il Signore ti ha reso capace di essere felice per trasmettere poi agli altri la bellezza, non e la bontà, non perché tu la prenda continuamente come il bambino, ecco, che ha bisogno continuamente del latte materno. Devi essere un bimbo svezzato, cioè che non ti aspetti nulla e dai gratuitamente. Quindi ecco, cosa devo fare? Lodate Yahweh perché è buono Yahweh, cioè è bello Yahweh. E poi di nuovo, inneggiate al suo nome perché è soave. Allora capite, è bello, è soave, capite che è come dire bello e buono, no? La soavità vuol dire l'amore che diventa leggerezza, che diventa... E ancora, perché Giacobbe scelse per sé Yahweh. Cioè, cosa ha fatto Yahweh? Ha scelto per sé chi? Ve l'ho detto, non dice Israele, dice Giacobbe. Cioè, Giacobbe abbiamo detto che ogni volta che c'è Giacobbe, debole. Colui che fa lo sgambetto. Cioè Dio non ha scelto Israele perché è il migliore, perché era il popolo più forte. Avrebbe scelto gli Assiri, avrebbe scelto i Babilonesi, avrebbe scelto, che so, Alessandro Magno, che in un attimo ha vinto tutto e poi ha perso tutto, no? Sembra uno che è stato a giocare al casinò, no? In un attimo ha vinto tanto e poi tac, ha perso tutto. Ecco, no, perché Giacobbe scelse per sé Yahweh. E poi, invece, cosa, Giacobbe diventa, vedete, Israele come suo possesso. Viene in mente Esodo 39, non so se, cioè scusate, 19, non so se c'è, vediamo se la citazione, non c'è.
18.
Esodo 18, sì, no, veramente 19, 18, quando si parla appunto di proprietà. Perché ha scelto Israele, cioè prima ha scelto Giacobbe perché era poverino, l'ha fatto diventare Israele e lo ha scelto come suo possesso. Però la parola possesso non trasmette esattamente ciò che è nell'ebraico. L'ebraico è segulà, e segulà voi non dice niente, ma in realtà è un possesso particolare. Quando succede ancora in Val d'Aosta, non succedeva anche presso gli ebrei, uno che faceva il pastore magari aveva 10 pecore, 12 pecore, il suo vicino diceva, ma ne ho anch'io 8, dai, prendi così. Poi l'altro vicino diceva, te ne ho anch'io le mie 7, poi l'altro diceva, ne ho anch'io una dozzina, e via. E questo che aveva un gregge sempre più grosso. Però, la stessa cosa succede ancora in Val d'Aosta, sono gli alpeggi, e uno ha l'alpeggio magari per 200 mucche e lui ne ha soltanto 7, cosa fa? Allora dice al vicino, ah sì, porta solo che le mie, porta solo che le mie, porta su, quindi arriva a Darice. Allora, però immaginate lo sguardo del mandriano o del padrone che va su a fare l'alpeggio o del pastore, quando vede le sue 7 pecorelle, con che sguardo le guarderà? Sono le mie. Cioè, queste sono la mia segulà, capite? Cioè, come dire, tutto il mondo, tutti gli uomini appartengono a Dio, ma Israele è la sua proprietà privilegiata. Non so se ho reso l'idea, no? Capite che in italiano non rende bene Israele, suo possesso, e in effetti la traduzione che voi avete, possesso personale, in realtà è esattamente così, vuol dire la segulà. Cioè, è quello che proprio appartiene a Dio, è il più caro al cuore di Dio. Perché? Ma perché è l'ultimo, ricordate Deuteronomio, no? Ricordati Israele, che Dio non ti ha scelto perché eri il primo, ma perché ha avuto pietà perché eri l'ultimo, perché perfino tua madre ha avuto schifo di te, Quando sei nato, ricordate Ezechiele, no? Quando sei nato tua madre ha avuto schifo di te, ti ha sbattuto lì, non ti ha neanche fatto le frizioni, non ti ha neanche tagliato il cordone ombelicale. Io sono passato, ti ho visto lì che palpitavi nel tuo sangue, ti ho detto vivi nel tuo sangue, ti ho pulito, eccetera, eccetera, ti ho fatto crescere. Quindi per dire, eri il popolo più abbandonato da tutti, eri il peggiore di tutti, eri quello che non aveva nessuno. Io ho scelto lui, capite che è interessante questo, la pedagogia di Dio, no? Che è quello che ci insegna la pedagogia, cioè se tu vuoi essere sicuro di raggiungere tutti, parti dagli ultimi, no? Quando ero insegnante, qual era la mia preoccupazione? Di raggiungere quelli che mi sembravano, facevano più fatica a seguirmi. Una volta raggiunti loro, ero sicuro di avere in pugno la classe, tutti, senza aver escluso nessuno. Perché spesso io mi ricordo che, soprattutto in liceo così, non con la mia maestra elementare che era straordinaria in questo senso, lei cominciava dagli ultimi e ha sempre avuto cura degli ultimi, per cui ci ha portati tutti poi a fare le stesse cose e a diventare capaci di leggere, scrivere, eccetera, perché partiva dagli ultimi, ha guardato quelli più faticosi. E però quando tu arrivavi a scuola vedevi che l'insegnante che guardava il primo della classe, che, ma il primo della classe cammina già da per suo conto, comincia a prendere quello che va in carrozzina e renderlo capace di camminare, non so se ho reso l'idea. La pedagogia di Dio è questo, per essere sicuro di non escludere nessuno, lui ha scelto l'ultimo posto, non solo ha scelto Israele che era l'ultimo posto, ma Gesù si è fatto ultimo degli ultimi, il crocifisso, capite che è magnifico questo, no? E allora lui ha scelto nostro Dio, sì, ha fatto questo, ci ha scelto come Segullah. Seconda strofa, quindi primo abbiamo chiamato invitatorio, seconda parte abbiamo, potremmo dire, la professione di fede, va dai versetti 5 al versetto 18, è la professione di fede. Dopo aver detto grazie a Dio, questo invitatorio, lodare Dio perché, chi sono quelli che lodano Dio, adesso c'è la professione di fede. Allora, vedremo adesso i versetti 5 e 7, 5.7 ci presenta Dio creatore, proviamo a vedere. Poiché conobbi che grande è Yahweh, cioè io lodo Dio ma perché ho capito, lui è grande, non grande perché ti schiaccia, ma è grande perché ama. E qui spiega perché è grande, e il nostro Signore sopra tutti gli dèi. Gli altri dei sono dei che si disinteressano degli uomini. Ricordate, nella Bibbia c'è il diluvio, no? Se voi andate a vedere i racconti babilonesi, anche lì c'è un diluvio. Anche per esempio, ho in mente anche i latini, Deucalione Pirra, le Metamorfosi di Ovidio, c'è il diluvio. Perché Zeus e gli dei mandano il diluvio? Ma perché gli uomini si comportano cattivamente, perché gli uomini non danno fastidio. Addirittura presso gli assiri babilonesi il diluvio viene mandato dagli dei perché gli uomini facevano talmente tanto chiasso che disturbavano la loro quiete. Allora ho detto, va, mandiamo il diluvio così, basta, ci hanno stufato. È un po' come uno che i bambini che giocano nel cortile, gli mando il diluvio così li annegano tutti, no? E invece Dio non ha mandato il diluvio per questo, il diluvio l'abbiamo mandato noi. Ogni volta che ti sei chiuso all'amore di Dio sei entrato nel diluvio, cioè ti sei lasciato sommergere dal male, diluvio piuttosto questo male che dilaga e che ti uccide. E allora invece questo Dio cosa fa? Ecco, vedete, e il nostro Signore è grande, grande nell'amore, il nostro Signore sopra tutti gli dèi, non è come gli altri dèi, dopo lo spiegherà cosa sono gli altri dèi. Tutto ciò che volle Yahweh lo fece. E che cosa volle? Guardate, il cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Allora vedete che Dio è Dio creatore. Chi è Dio? Ecco, è la prima parte della seconda strofa, è Dio creatore. È i versetti 5 e 7. Egli cosa fa? Egli che fa salire nubi dai confini della terra, lampi per la pioggia fece, egli che estrae il vento dalle sue riserve, il vento veniva pensato che si trovava in alcuni luoghi riservati, no? Chiuso, lui apriva la porta e il vento usciva, no? Un po' come pensavano, ricordate, nell'Odissea, no? Ulisse, per non avere più tempeste, aveva ottenuto da Eolo, il re dei venti, di mettere tutti i venti in un sacco, no? In un otre, i suoi marinai incuriositi non riuscivano a... Non toccate questo sacco, non toccate, come dire, no? Bambino, la mamma che dice, non toccare questo vaso di marmellata. Improvvisamente quel vaso ha un fascino straordinario, no? Io, la terza volta, per le cose che danno a leggere, mi ricordo in liceo, io ero affascinato dagli scrittori del romantici, no? Cioè il romanticismo, non quelli romantici in senso merenso, ma penso, lo so, i grandi romanzi storici, Robin Hood, Riccardo Cordileone, no? Questi grandi romanzi inglesi, no? Che di Walter Scott, poi dopo sono arrivato Marco Visconti e poi altri romanzi, eccetera. E a un certo punto, parlando del romanticismo, vi ricordo che il professore dice: ah, esiste anche un poema intitolato Caino, che però vi sconsiglio perché è noioso e barboso, sicuramente interessantissimo. Io allora sono andato in biblioteca a cercarlo, un tomo siccome mi sono imposto di leggerlo, l'ho letto, ma non vi dico che barba, non ricordo niente, vi ricordo solo una frase, però questa frase vale. Sapete cosa diceva questa frase? Che Caino disse a Satana: sei felice? E lui rispose: no, però sono potente. L'unica frase che mi ricordo, questa qui mi è rimasta dentro, no? Il diavolo può essere potente ma non felice. Il nostro Dio invece è un Dio che si fa povero per essere felice e per far felici tutti, no? Perché se no dovrebbe escludere qualcuno. Se lui facesse felice solo i potenti, no, il nostro Dio fa felici gli ultimi, no? Beati quelli che non hanno più fiato, beati quelli che sono privi addirittura del respiro perché sono schiacciati dagli altri, perché di essi è il regno dei cieli, ricordate, no? La prima beatitudine. Quindi fa salire le nubi, eccetera, eccetera, estrae il vento dalle sue riserve, egli, quindi prima parte, quindi prima cosa, Dio creatore. Poi vedremo, adesso vediamo i versetti 8-14, e qui i versetti 8-14 vediamo Dio redentore, l'ha detto il titolo, no? Inno alla grandezza di Dio che crea e redime. Questo Dio è anche redentore, ha creato, ma non basta creare, bisogna tenere in piedi le cose fatte. Sono capaci tutti di fare delle belle cose, però se fai un bel giardino e poi non lo tieni vuoto di erbe, tirando via tutte le cose infestanti, il giardino si perde. E allora cosa fa? Egli che percosse i primogeniti di Mizraim, ho preferito tradurre, non tradurre, Mizraim, noi traduciamo Egitto, ma in realtà in ebraico Mizraim vuol dire doppia angoscia. Cioè, noi pensando all'Egitto pensiamo a un luogo geografico. La Bibbia, quando parla di Egitto, per quello che ho scelto di non tradurre, di lasciare Mizraim, quando parla di Egitto vuol dire: ricordati che il Signore ti ha tirato fuori dalla doppia angoscia che è l'Egitto, cioè un'angoscia totale, che è la schiavitù del male, la schiavitù del lavoro, tutto ciò che ti rende schiavo è Egitto, è il fare, 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 che ti toglie la voglia di vivere, e quindi quando ciò che è un mezzo diventa il fine, il lavoro che diventa un fine, non più il mezzo, e quindi alla fine guardate che quando il mezzo diventa il fine diventa un idolo, e gli idoli vogliono sempre sacrifici umani, Dio no, Dio non vuole sacrifici umani. Il lavoro vuole sacrifici umani, il denaro vuole sacrifici umani, il successo vuole sacrifici umani, Dio non vuole sacrifici umani. E allora cosa ha fatto? Quindi, egli che percosse i primogeniti di Mizraim, dall'uomo fino al bestiame, mandò segni e prodigi in mezzo a te, Mizraim, ancora una volta. Verso il filo, su Faraone e tutti i suoi servi, perché faraone nella lingua ebraica è il nome. Noi diciamo il faraone, perché possiamo chiedere Ramses, questo, quello. Invece nella Bibbia c'è faraone, cioè che può avere tanti nomi, ma comunque se è faraone, cioè quello che ti percuote. Il faraone è faraone, quello è il suo nome perché è quello che fa di solito. Lui fa questo, lui esercita il potere schiacciandoti, quindi è faraone. Che si chiami Tizio, Caio, Sempronio, non importa, sempre faraone è, come dice prima, no? L'idolo può avere tanti nomi, ma è sempre lo stesso. Ecco, quindi, faraone e tutti i suoi servi. E poi ancora, percosse nazioni molte. Notate bene la parola nazioni, è goyim, cioè gli infedeli, quelli che sono senza Dio, che volevano impedirti di vivere. Dio li percosse, cioè lui ti ha liberato, ti ha riacquistato. Ecco perché abbiamo detto che questa strofetta 8.14 è Dio Redentore, ti ha comprato. Uccise re potenti, cioè quelli che sembravano indistruttibili, lui li ha fatti a pezzi. Chi sono questi re potenti? È chiaro che ricordate che noi pensiamo a certe persone, ma in realtà i re potenti è il male, è il Satana, è la schiavitù. Sono questi i potenti che Dio ha distrutto. Le persone sono soltanto gli strumenti di questi potenti, ma Dio non vuol distruggere le persone, Dio vuol distruggere i potenti, cioè la potenza che vuol fare del male all'uomo. E quindi Sion, re Amorreo, è ricordo del passaggio del deserto, vedete, abbiamo visto come Dio ti ha riscattato, Dio ti ha creato, abbiamo visto, ma ti ha riscattato dall'Egitto, ma poi non solo, non dice adesso sei nel deserto, arrangiati, anche qui ti ha riscattato da Seon, re Amorreo, Og, re Basan, cioè un altro, e tutti i regni di Canaan, cioè tutti quelli che si oppongono alla verità, alla luce. Dio ha distrutto tutto ciò che non è luce, Dio ti vuole bene fino a giocarsi totalmente per te. E non abbiamo ancora finito, perché dobbiamo arrivare fino al versetto 18. E diede la loro terra in eredità. Quale? La loro terra di chi? Cioè, ha tolto il potere al nemico e lo ha dato a te. Ha abbassato i potenti dai troni, ricordate il Magnificat, e ha innalzato gli umili. Tu Israele, eri uno che non aveva nessun potere? Guarda, Dio ha ribaltato tutto, vedi? Diede la loro terra in eredità. In eredità a chi? A Israele, suo popolo. Ed ecco allora, ancora una volta, che cosa viene qui? Yahweh, il tuo nome per l'eternità. Cioè nome vuol dire la tua persona, sarà conosciuta da tutti. Dire Yahweh il tuo nome, ricordate, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dire nome vuol dire persona. È un simbolo per dire, un modo per dire tutta la sua persona. E allora, questo, cioè la tua persona, oh Dio, la tua presenza, è una presenza che non si fermerà mai, è per l'eternità. Yahweh, il tuo ricordo di generazione in generazione. È interessante, in ebraico è, di generazione in generazione, lunghissimo, loro è l'edor vador, tutto lì. Le don vador, di generazione in generazione. Perché cosa fa questo Dio? Fa giustizia, Yahweh, al suo popolo. Vi ho già detto cos'è la giustizia, no? Vi ricordate? È un Dio che capovolge il modo di valutare le cose dell'uomo. L'uomo dice che vale chi è potente, che è forte, che schiaccia, Dio dice che vale chi è povero. Ecco, lui ha fatto giustizia. Cioè Dio ha ribaltato tutto. Questi che si credevano invincibili, compreso Faraone, compreso Mizraim, è stato vinto, e invece coloro che sembravano gli sconfitti sono diventati vincitori. Ecco, ha fatto questo. Quindi, perché fa giustizia Yahweh al suo popolo, e sopra i suoi servi ha compassione. Cioè più tu sei piccolo, più lui ha compassione. Sei come il bimbo, Dio si prende cura di te. Più tu sei un bimbo in braccio a lui o sulle sue spalle, come abbiamo visto ieri, più lui si prende cura di te. e poi va avanti e presenta chi sono allora gli idoli dei, delle nazioni, dei Goim. Gli idoli sono argento e oro. Argento e oro vuol dire ricchezza. La ricchezza è un idolo, eh? Sì, certo, le statue erano fatte d'argento e oro, ma noi se lo leggiamo alla luce della nostra esperienza, dove stanno gli idoli di oggi? Arricchire, 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 aumentare sempre di più. Ma capite che se uno ha 1 milione di euro, secondo me è una cosa, non puoi neanche spenderlo, come fai a spenderlo? Quando ne hai 2 cosa cambia? Non puoi spendere neanche 2. E quando ne hai 3 qualcosa vuoi ovviamente con la barzelletta, no? Quel milionario che è morto, due amici, hai sentito che è morto quel tale? Sì, e quanto ha lasciato? Tutto. Ecco, quindi non porti via niente, che sia ricco o povero, guarda che lasci qui gli altri a litigare su di te, e neanche a ricordarsi, ma anche a maledirti perché non gli hai lasciato l'eredità. Quindi, oltre ad essere stato maledetto da vivo, lo sei anche da morto, no? Capite che è proprio così. Allora dice, gli idoli delle nazioni, argento e oro, c'è la ricchezza è l'idolo, ma opera di mani di uomo, di Adam, cioè opera del terroso, Adam vuol dire terroso, cioè opera della nostra fragilità. Tu credi di fare grandi cose? Ah, l'argento e l'oro non è opera di Dio, è opera della tua fragilità. Cioè, siccome tu sei fragile, ti credi di renderti forte usando l'argento e l'oro. Ahimè, no. E come sono questi idoli? Bocca hanno le statue e non parlano. Occhi hanno e non vedono. Orecchi hanno e non odono. Anzi, non c'è respiro. Uah! Cioè, non c'è soffio. Non c'è spirito, non c'è soffio nella loro bocca. E allora ecco la conclusione di questa seconda strofa, l'ultima parte della seconda strofa, la terza parte, versetti che vanno dal 15 al 18, dove si presentano gli idoli, e che cos'era questa terza parte? È la professione di fede. È una professione di fede anti-idolatrica. Noi crediamo in Dio e non negli idoli, perché Dio non è come gli idoli. Lui non vuole che tu ti mani, lui ti vuole felice, lui vuole l'uomo vincitore, non l'uomo sconfitto. E quindi fino al versetto 18 questa professione di fede sono addirittura, no? Anzi, quindi non c'è respiro. Come loro siano quelli che li fanno. Cioè chi fabbrica idoli per sottomettere gli altri, perché tu possa fare dei sacrifici umani, ebbene facciano la fine degli idoli, cioè non sappiano, vedete, siano come loro, cioè hanno mani, sono mani, hanno bocca, non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, addirittura c'è un salmo che leggiamo la domenica, dice hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, cioè sembrano vivi, ma non lo sono. Cioè, li vedi, ma non esistono gli idoli. Dio non lo vedi, ma c'è. Capite? La differenza tra ciò che vedi e ciò che c'è, no? Non tutto ciò che è visibile è reale, e non tutto ciò che è reale è visibile. Quando lo spiegavo ai miei delitti, mi guardavano dicendo, ma che cosa vuol dire sta roba qui? Non tutto ciò che è visibile è reale, non tutto ciò che è reale è visibile. Io facevo un esempio semplice. Quando guardiamo il film, cosa vediamo? Vediamo un tabellone bianco con delle immagini che vengono fatte scorrere, sono dei fotogrammi che scorrono a un certo numero di velocità per dare l'impressione del movimento. Ma in realtà tu stai guardando un cartellone bianco. Quindi tu lo vedi, ma non esiste. Non è che vai là e puoi toccare gli uomini. Ti guardi allo specchio, tu vedi la tua immagine, ma non esiste. Sapevo che sotto chi tocchi lo specchio, non l'immagine. Però non tutto ciò che è visibile, non tutto ciò che è reale è visibile, per esempio. L'amore c'è, certo. È reale, sì, ma non lo vedi. L'intelligenza c'è? Certo, è reale, sì, tant'è vero che con l'intelligenza fai mille cose, ma non è visibile, non puoi dire adesso te la faccio vedere. Non esiste l'intelligentometro che metto sotto, no? Come termometro per vedere come va su, come dire, non esiste il pedometro, no? La fede si vede, no? Però c'è, no? Capite? Quindi non tutto ciò che... Allora, gli idoli sono visibili ma non ci sono, ma il nostro Dio è invisibile, ma c'è, perché Lui è vivo, perché opera, perché crea, perché vuole la vita, perché ti dà felicità. E quindi, quelli che hanno fabbricato idoli, cioè che schiavizzano gli uomini, diventino anche loro morti come gli idoli. E ognuno che confida in essi, anche questi, finisca alla stessa maniera, siano come loro, cioè gente senza fiducia, senza speranza, morti in corda diremmo, no? Come quando una volta morta in corda era quando uno seminava le angurie e poi prima che maturassero la corda veniva chiamata così, che nutriva l'anguria, si seccava prima del tempo e trovavi delle angurie bianche dentro, no? Ossia, questa anguria era morta in corda. I meloni morti in corda, perché abbiamo bisogno praticamente di acqua per essere nutriti e basta che tu lasci perdere un giorno, eccetera, tac, muore il filo che la tiene unita alla pianta e tac, è finita. No? E allora coloro che sono come gli idoli finiscono male, anche loro come gli idoli, chiunque confida in essi. Conclusione, sono i versetti 19-21, è la terza strofa, la seconda strofa era divisa in tre parti, Dio creatore, Dio redentore, professione di fede. L'ultima parte è la benedizione finale, versetti 19-21. Casa di Israele, benedite Yahweh, cioè lasciatevi portare dall'amore di Yahweh. Casa di Aronne, cioè i sacerdoti, quelli che servono Dio nel Tempio, benedite Yahweh. Casa di Levi, cioè quelli che servono nel Tempio, quelli che preparano l'altare, che fanno la pulizia, che apprestano l'incenso, eccetera. Benedite Yahweh. Vedete, fa passare tutti, comincia con Israele, tutto il popolo, poi i sacerdoti, il fiorfiore del popolo, Levi, coloro che sono al servizio del popolo, e poi sono voi che temete Yahweh, tementi Yahweh, benedite Yahweh. Chi sono i tementi Yahweh? Sono coloro che hanno simpatia per gli ebrei, sono dei pagani che hanno letto la Bibbia, ne sono affascinati, ma sono bloccati, sono i proseliti, che spesso venivano chiamati i timorati di Dio. Ricordate Cornelio negli Atti degli Apostoli, no? Era un timorato di Dio, cioè uno che amava Dio, che voleva bene. Però di mezzo, se ti converti all'ebraismo, ci vuole la circoncisione e allora non c'erano mica i mezzi per l'anestesia o altro, per cui allora uno si fermava e allora viene chiamati spesso i proseliti della porta, cioè quelli che arrivano fino sulla soglia ma non entrano. E dopo il cristianesimo ti dice che non c'è bisogno, la porta è già aperta, non c'è bisogno di fare questo salto, l'abolizione, no? La circoncisione era un modo per dire che appartiene a Israele. Il battesimo è un modo per dire che appartiene a tutti, e quindi capite che Cornelio viene battezzato, ecco. Quindi voi che temete Yahweh, cioè tutti gli uomini di buona volontà, chiamiamolo così, benedite Yahweh. Conclusione, sia benedetto Yahweh da Sion, residente a Gerusalemme. Cioè, Yahweh abita in Sion, ma dove si trova Sion? Si trova in Gerusalemme. Conclusione, lodate Yahweh, alleluia. Anche questo mi sembra un bel salmo, una bella preghiera, no? Per esempio io penso che sarebbe bello pregare questo salmo di domenica. Domenica è il giorno della risurrezione del Signore. Che bello pregare questo salmo, no? Lodare Dio perché Lui ha abbattuto tutto ciò che è morte e ha costruito tutto ciò che è vita. Ringraziare Dio perché non solo ha creato e continua a creare, ma continua a redimerli. Dio che abbatte tutti gli idoli che io continuo a costruirmi, per fortuna, perché se non li abbatteste sarei fregato. Ecco, vogliamo anche noi, allora credo, pregarlo insieme, questo salmo adesso, e così concludiamo in bellezza questa puntata del nostro i nostri incontri sui salmi. Alleluia. Lodate il nome di Yahweh, lodate lo servi di Yahweh. Voi che state nella casa di Yahweh, negli atri della casa del nostro Dio, innullate Yahweh perché è buono, inneggiate al suo nome perché è amabile. Yahweh si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso personale. Sì, io riconosco che Yahweh è grande. Il suo nome, soprattutto il nostro Signore, soprattutto gli dèi. Tutto ciò che vuole, Yahweh lo fa, in cielo e sulla terra, sui mari tutti gli abissi. Egli fa salire le nubi dall'estremità della terra, fa le folgori per la pioggia, fa uscire il vento dalle sue riserve, colpì i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone, tutti i suoi servi. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti. Sion, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, il suo popolo. Yahweh, il tuo nome in eterno, Yahweh, il tuo ricordo di generazione in generazione. Yahweh difende il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi. Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Sì, non c'è respiro nella loro bocca. Siano come loro quelli che li fabbricano, chiunque in essi confida. Voi della casa di Israele, benedite Yahweh. Voi della casa di Aronne, benedite Yahweh. Voi della casa di Levi, benedite Yahweh. Voi che temete Yahweh, benedite Yahweh. Sia benedetto Yahweh da Sion, lui, presidente a Gerusalemme. Alleluia.